Astronauticast. Ben ritrovati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici alla 18ª puntata della 9ª stagione di Astronauticast. Da Darmstadt vi dà il benvenuto il vostro regista olografico di emergenza Marco Zambianchi, che questa sera sta mettendo alla prova un setup di studio di registrazione e di regia tutto nuovo, un mix tra vecchio mixer e nuove apparecchiature di conversione segnale analogico digitale. Speriamo che tutto funzioni correttamente, ma per fortuna, come sempre, non sono da solo ad affrontare queste fatiche. Partiamo coi saluti con i nostri co-host da Milano, il nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 3 marzo 2016 e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Come di consueto, se avete domande o commenti, taggateci, nominateci, menzionateci su Twitter, ecco, il nostro nome utente è Astronauticast, oppure utilizzate l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter.
E passiamo a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Scusate, non trovo il tasto. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Astronautica. È sempre un piacere avervi come nostri ascoltatori. Speriamo che anche in questa puntata vi divertiate e che troviate delle informazioni interessanti dal punto di vista aeronautico, che insomma questo è il nostro scopo.
Grazie Riccardo, e passiamo alla fine, come sempre, alla nostra new entry preferita, la Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, ciao da Veronica da Verona e buona puntata.
Buona puntata anche a tutti voi, e come sempre mi piace iniziare con una discussione, una chiacchieratina che si chiama la vostra settimana astronautica. Penso che non ci siano dubbi, questa settimana, questo angolino lo possiamo dedicare al post film Astro Samantha. Io non posso che partecipare in termini di persona poco informata, perché dalla Germania non ho potuto vederlo, ma so che praticamente tutti altri voi invece siete stati al cinema. Veronica fin dalla primissima presentazione, e poi anche Riccardo e Paolo. E volevo chiedervi un pochino quali sono state le vostre emozioni, sensazioni e, perché no, recensioni, così facciamo rima, e i punti forti e i punti deboli, insomma, così a beneficio mio e dei nostri ascoltatori che magari non lo hanno ancora visto o che lo hanno visto e vogliono sentire la vostra augusta opinione.
Beh, potrei cominciare io. Intanto devo dire che come nonno Apollo ovviamente sono andato a vedere il film al cinema Apollo e anche posso provarlo con il biglietto. A me questo film è piaciuto. È piaciuto perché, nonostante alcune scelte tecniche un po', diciamo, di qualità più bassa, per esempio ci sono dei filmati d'archivio di riprese nello spazio che non sono alla risoluzione migliore, appaiono un po' pixelati, e pur essendo disponibili, credo, presso le agenzie spaziali in formato di buona qualità, insomma, in questo caso non sono stati usati nella versione migliore. Ma a parte una serie di inconvenienti tecnici e di giudizi non completamente positivi su alcuni aspetti narrativi o cinematografici di questo documentario, secondo me il valore principale di questo film è l'angolo sotto cui racconta questa storia di Samantha, cioè il fatto che la troupe, il team di questo film, ha seguito da molto vicino Samantha, mostrando forse per la prima volta la quotidianità del lavoro e della vita privata di un astronauta. Un astronauta nei centri spaziali in cui si addestra, quindi nel caso di Samantha e di questo documentario, soprattutto Star City, Houston e anche Colonia, e mostrare più da vicino alcuni di questi momenti e soprattutto di questi luoghi in cui si svolge una parte molto consistente della carriera, della vita professionale e personale di un astronauta. Noi vediamo le missioni degli astronauti che hanno una durata anche consistente, per esempio è appena finita una missione di un anno sulla stazione spaziale, ma questa è una parte relativamente piccola, sebbene la più spettacolare, la più interessante per gli appassionati di spazio, dell'attività di un'astronautica. Il lavoro quotidiano di un astronauta invece si svolge per anni in luoghi come quelli mostrati dal film. Ed è per questo che ritengo di valore questo approccio, questo angolo con cui ha raccontato il personaggio di Samantha, seguendola da vicino, parlando con lei in questi luoghi, facendosi spiegare da lei che cosa faceva. Quindi il mio giudizio complessivo, sebbene con alcune riserve tecniche e condividendo peraltro le opinioni non positive di altri appassionati, però nel complesso mi è piaciuto il film.
Ti ringrazio Paolo per il tuo intervento. Oggi commentavamo offline naturalmente che abbiamo visto alcuni commenti critici e forse al di là del valore dei singoli elementi, un po' come in una ricetta in cui ci sono degli ingredienti di partenza molto molto pregiati, forse è stata un po' la ricetta, l'assemblaggio di tutti gli ingredienti ad avere lasciato qualche perplessità, perplessità che forse anche Riccardo aveva un pochino espresso. Tu cosa ne dici?
Sì, io purtroppo sono un po' più negativo perché insomma, per un prezzo di 11 euro che poi insomma ho visto che anche in diversi cinema in realtà è variato, io sono stato anche fortunato a Modena ad averlo trovato a 8 euro questo film, mi sarei aspettato qualcosa insomma di tecnicamente insomma superiore, anche perché nel film, non essendoci praticamente nulla di quello che ha fatto Samantha nello spazio, questo non vuol dire che è una mancanza del film, perché si voleva parlare appunto della preparazione, però per dire che ci sarebbe stato tutto il tempo insomma anche per sistemare un po' il montaggio, che dal mio punto di vista è carente. Poi chiaramente io parlo ripeto per il mio punto di vista, quindi sì, montaggio, musiche un po' buttate a caso, un conto alla rovescia in una scena che non si capisce perché ci sia stato un conto alla rovescia, sono tutte piccole cose che cioè a me è andato un po' fastidio. Però ad esempio con me c'era mia moglie, e mia moglie si è anche commossa, perché comunque i momenti toccanti assolutamente ci sono, e per lei, che non aveva visto assolutamente niente insomma di queste immagini, è stato tutto nuovo. Invece per me, che insomma le immagini dello spazio che hanno utilizzato le conosco molto bene, e le immagini dell'addestramento di Samantha le avevamo già viste insomma nell'anteprima del documentario stesso che aveva già proposto Rai 3 nella trasmissione di Fazi, insomma mi sarei aspettato ecco qualcosa di più. Tutto qui, del resto però come dice Paolo insomma piuttosto che niente, insomma, ce l'abbiamo. Il cinema era abbastanza pieno. Modena, pensate che nel cinema in cui sono andato all'inizio era programmato in una sala più piccola e l'hanno dovuto spostare perché c'è stato più afflusso di gente nella sala più grande. E quindi, insomma, l'interesse c'era. E per il fatto che, insomma, un po' di feedback da parte del pubblico in effetti è stato riscontrato, vuol dire che poi non era un prodotto così campato per aria, insomma qualcosa, insomma una parte dell'obiettivo è stato raggiunto sicuramente.
Ma ricordiamo anche che noi appassionati di spazio rappresentiamo il logione di questo tipo di pubblico, probabilmente non siamo la fascia di pubblico principale a cui è rivolto un film di questo genere. Tra l'altro anche nella sala del cinema dove l'ho visto a Milano era piena, con pubblico che sembrava soddisfatto. Ma io trovo interessanti anche le opinioni negative, perché dicono qualcosa del modo in cui si può vedere il modo in cui si racconta lo spazio. Secondo me ogni appassionato di spazio ha un suo film in testa sullo spazio, su come dovrebbe essere. Ho ascoltato per esempio alcune opinioni, discutevamo anche su forumastronautico.it, di alcuni che avrebbero gradito vedere raccontata una giornata tipo di Samantha o in generale di un astronauta sulla stazione spaziale. Questa è una scelta diversa, narrativa, è un altro modo di poter raccontare una missione spaziale o anche un personaggio, quindi un astronauta. Io trovo interessante, ripeto, leggere anche le opinioni negative e le aspettative degli appassionati.
Poi c'è da dire che più che un film è un documentario, quindi io in realtà mi sono anche immaginata un documentario che va nelle scuole, io mi sono immaginata la maestra, la professoressa che ogni tanto ferma l'immagine e spiega, quindi ci può anche stare che magari non sia tutto così lineare, metti.
No, assolutamente, sono tutti contributi interessanti, quello che spero personalmente è solo che nell'insieme arrivi a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Credo che sia cruciale tenere a mente, amici ascoltatori, che tutti noi siamo, come dicevano Paolo e Riccardo, un po' il loggione, quelli che magari hanno le aspettative più alte rispetto allo spettatore casuale di un film del genere, che magari ci va perché la storia di Samantha è stata particolarmente gradita dai figli, o perché se ne è parlato a scuola, o perché comunque è stato davvero una delle missioni più presenti sui media tradizionali come la TV, la radio e quant'altro. E spero che in questo senso non si riveli assolutamente un'occasione sprecata, perché non so quando ci ricapiterà di vedere sul grande schermo raccontata la storia di un astronauta, e peraltro un astronauta italiano o italiana. Speriamo ci siano ulteriori possibilità, magari sotto forma anche di film IMAX o altro. Sappiamo per esempio che a bordo della stazione spaziale vengono continuamente effettuate riprese con telecamere ad alta definizione, e anche questo, a proposito, è stato un po' una delle cose che strideva a chi è andato a vedere il film, e cioè che è stato fatto un uso relativamente ridotto di inquadrature di riprese ad alta risoluzione, quando invece da anni sull'ISS sono a disposizione tra le migliori telecamere del mercato. E in questo senso penso che fosse il tuo aggettivo tecnico, Riccardo, vero? Cioè, perché tu sei, spieghiamolo agli ascoltatori, anche un professionista del settore della grafica e delle riprese, quindi da questo punto di vista ci sono stati hai notato delle piccole imperfezioni tecniche sparse qui e là, ecco, non rispetto magari al racconto tecnico nel senso astronautico.
No, sì, termine. Sì, io quando parlo, sì, quando ho accennato dal punto di vista tecnico, parlo, cioè, l'aspetto tecnico del montaggio e della realizzazione del film, non tanto sui contenuti, che chiaramente quando parla Samantha io mi metto lì a bocca aperta, l'ascolto, e anche se magari dice una cosa che ho già sentito o già detta da lei, fa un effetto incredibile.
Benissimo, allora noi abbiamo anche lanciato con Veronica, io ti chiedo scusa nel caso in cui tu te lo fossi riservato per la fine, quindi lo saltiamo, ma abbiamo lanciato una campagna.
No.
Lo possiamo introdurlo ora?
Ringraziamo, sì, tu parli delle foto con le locandine, no? Ringraziamo
Affermativo.
Tutti quelli che hanno partecipato, perché è stato un grande successo, sinceramente non me lo aspettavo, e in tanti di voi ci hanno mandato le foto con la locandina del film: Mirko, Claudio, Enrico, Nicolò, Marta, Paolo Prato, che tra l'altro lavora a Tale Salenia e oggi ha potuto incontrare Samantha proprio lì, e Andrea, Claudia, siete stati veramente in tanti, poi vi abbiamo chiesto delle impressioni, dei commenti, e ne ho visti di positivi. Tra l'altro c'era Claudia, proprio Claudia, che diceva che le bimbe sedute vicino a lei erano perennemente a bocca aperta, e quindi è stata un'emozione. Tanti bambini, ho notato, famiglie, è piaciuto, anche qui sì, si dice un po' scarso di cose succose, è più per un pubblico generalista, il prezzo del biglietto si lamenta, e cose così. Comunque insomma dai un 60 e 40.
Sì, ricordiamo che appunto noi appassionati di spazio siamo qualche sigma fuori dalla media degli spettatori a cui è rivolto un film di questo genere.
Assolutamente. Comunque, per chiudere con una chiosa, siamo stati non solo contenti di dare ospitalità a Luca Cerasola, che ancora ringraziamo per la sua disponibilità, ma soprattutto siamo contenti di dare voce in maniera obiettiva a quelle che sono sia le perplessità sia i punti di forza, e ringraziamo sicuramente la produzione di questo film per averci pensato, perché sono stati i primi, e comunque sia andata, siamo veramente grati che abbiano regalato a così tante persone non necessariamente appassionate un momento di emozione e di condivisione che rimane una perla nel panorama così del racconto scientifico documentaristico italiano, che è piuttosto scarno purtroppo. Va bene, allora anch'io mi unisco al ringraziamento di chi ha deciso di mandarci il suo selfie vicino al manifesto. È stato anche bello avere un ritorno, vuol dire che qualcuno ci ascolta, non siamo solo noi cinque che ci guardiamo e ci ascoltiamo dopo tra post-produzione amici e parenti. Magari in futuro sarà bello organizzare qualcosa di simile, sempre cercando il coinvolgimento dei nostri ascoltatori. Ma insomma, Samantha è rientrata dalla stazione spaziale che, si sa, abbiamo spesso discusso in termini di rifinanziamento, cosa ne sarà, dove si andrà dopo che il progetto ISS arriverà alla sua conclusione naturale. Beh, si stanno ponendo le fondamenta per quelle che, quantomeno nella volontà dell'amministratore NASA Bolden, sono i prossimi passi di NASA, quelli per esempio di dare infrastrutture tecniche per i futuri lanciatori, per i futuri razzi, missioni che decolleranno dal centro spaziale Kennedy. So che Paolo ha raccolto un interessante articolo rispetto a una delle più mitiche attrezzature tecniche che ha veramente accompagnato le missioni delle conquiste della Luna. E vuoi darci qualche dettaglio a questo proposito? Non ti sentiamo, Paolo? Hai magari il microfono a muto?
Sì, volevo, prima di parlare di questa notizia, tornare ancora sui nostri commenti al film Astro Samantha, perché hanno lo stesso spirito. Dicevi, scusa Marco?
Anarchico ribelle.
No, dicevo che hanno lo stesso spirito di quello che si fa nel settore spaziale, cioè si fanno i debriefing, si cerca di analizzare una missione, un esperimento o un qualcosa che si è fatto per vedere com'è stato, cercare di migliorarlo, insomma di analizzarlo in tutti gli aspetti. E a proposito di migliorare, una delle infrastrutture di cui parlavi al Kennedy Space Center è operativa dalla metà degli anni 60. Stiamo parlando del Crawler Transporter numero 2, cioè uno dei veicoli cingolati che hanno trasportato i razzi più importanti del programma spaziale umano americano, dal VAB, l'edificio di assemblaggio, alle rampe di lancio. Stiamo parlando appunto del Crawler Transporter numero 2, soprannominato Franz da quando entrò in funzione nella metà degli anni 60. Ne vennero costruiti due di questi veicoli cingolati, sono delle piattaforme sulle quali venivano messe le piattaforme di lancio, le rampe di lancio con i razzi per trasportarli alla rampa. E gli vennero dati questi due soprannomi scherzosi: Franz, quello di cui stiamo parlando, e Hans, l'altro, il numero uno dei Crawler Transporter. Scherzosi perché a quell'epoca molti dei tecnici del programma spaziale lunare, il programma spaziale della NASA, erano di origine tedesca, perché arrivavano dal gruppo di Werner von Braun, e hanno ancora conservato questi soprannomi. Roberto Mastri, l'autore dell'articolo che sto commentando, fa notare che sta per iniziare la terza vita di questo Crawler Transporter di Franz, di cui stanno per terminare dei lavori di ammodernamento. La prima vita è stata quella durante il programma Apollo, entrarono in servizio nel 1965 questi cingolati. La seconda vita è iniziata invece negli anni 80 con il programma Shuttle, e dopo un breve intermezzo per il lancio dell'unica missione di Ares, del programma Ares, quindi Ares 1X, inizierà la terza vita con il programma del nuovo lanciatore pesante della NASA, SLS, che dovrebbe entrare in servizio intorno al 2018. Erano iniziati nel 2015, quindi nel 50° anniversario della costruzione di questi cingolati, dei lavori di ammodernamento, di cui si sta per concludere in queste settimane una prima parte, una fase importante di questi lavori. In particolare sono stati ammodernati, sostituiti alcuni componenti dei sistemi di sterzaggio, degli organi di trasmissione, la sostituzione dei cuscinetti e soprattutto l'installazione di 16 nuovi cilindri del sistema di stabilizzazione della piattaforma, uno dei sistemi più importanti, cioè quelli che fanno in modo, durante il movimento di questi cingolati, che il razzo si mantenga sempre perfettamente verticale. Durante il programma Apollo, i crawler transporter garantivano un'oscillazione massima di non più di una trentina di centimetri all'altezza di un razzo Saturno 5, quindi a circa 110 metri di altezza dalla base, dalla rampa su cui era posizionato il razzo. Quindi un sistema di stabilizzazione estremamente preciso, che è stato aggiornato durante questi lavori perché dovrà portare il carico utile che sarà in grado di trasportare questa piattaforma dalle 6.000 alle 9.000 tonnellate. Ricordiamo che il razzo pesante, il lanciatore pesante SLS, ha una massa maggiore, avrà una massa maggiore. Quindi questi lavori che stanno avvenendo nel VAB, nella High Bay numero 2, cioè una delle zone di assemblaggio dei razzi, si stanno concludendo in queste settimane e verso la fine di marzo il transporter così aggiornato uscirà dal VAB per iniziare una serie di viaggi, di test per verificare il funzionamento, quindi l'esecuzione corretta di questi lavori di manutenzione e di aggiornamento. Verrà utilizzato il crawler transporter numero 2 proprio per il programma SLS. E un fatto interessante nella vita operativa di questi due cingolati è che, mentre nei programmi precedenti sono stati utilizzati entrambi per il trasporto dello stesso tipo di lanciatori, quindi il Saturno 5 prima, i razzi Saturno in generale prima e gli shuttle poi, le due vite operative dei due cingolati si separeranno. Franz verrà utilizzato per il programma SLS e Hans, l'altro cingolato, verrà utilizzato invece per i lanci di veicoli commerciali, di razzi commerciali, per il programma di forniture commerciali alla NASA, che avrà inizio e che utilizzerà la rampa 39A del Kennedy Space Center, mentre i lanci di SLS avverranno dalla rampa 39B. La prima missione operativa di SLS sarà la Exploration Mission numero 1, da lanciare nel 2018, il cui carico utile sarà una capsula Orion con il modulo di servizio costruito in base a degli accordi tra la NASA e l'ESA, proprio dalla nostra Agenzia Spaziale Europea. I lavori di assemblaggio di questo lanciatore, quindi dell'entrata in servizio operativa per questo programma del cingolato numero 2, cominceranno nella primavera del 2017, con l'inizio del montaggio del primo esemplare del razzo SLS, cioè con l'assemblaggio che inizierà dai due booster laterali, il primo stadio che verrà calato dentro tra i due booster, e poi l'assemblaggio del secondo stadio della capsula Orion. Questo avverrà nel giro di alcuni mesi, a partire dal marzo del 2018, mentre nel 2017, non l'ho ancora detto, il crawler transporter dovrà invece provare a trasportare la torre mobile di lancio, dovrà uscire dal VAB e portare nel VAB la torre di servizio mobile di SLS che per il momento è parcheggiata al di fuori del VAB. Quindi nel 2018, nell'arco di diversi mesi a partire dal marzo, verrà assemblato all'interno del VAB l'SLS e il crawler transporter numero 2 avrà il compito di trasportarlo una prima volta alla rampa di lancio, quindi al complesso 39B, per una serie di prove, di simulazioni di lancio e soprattutto di verifiche di compatibilità tra tutti i veicoli, e poi finalmente un'ultima volta prima del lancio per portare il razzo nella rampa e quindi per dare inizio al volo. Quindi un programma intenso di lavoro, di attività di questo veicolo cingolato che inizierà tra poche settimane.
Grazie Paolo, ricordo ancora molto bene quando abbiamo avuto entrambi peraltro la fortuna di visitare il Kennedy Space Center nel 2007, che è uno degli spettacoli più grandiosi e magnifici, fu proprio quello di passare accanto ai crawler parcheggiati lungo il causeway, è uno dei classici momenti diciamo topici di quando si fanno i tour all'interno del Kennedy Space Center, ed è qualcosa di impressionante. Solo vederlo dal vivo vi fa rendere conto delle enormi dimensioni e quindi della potenza sprigionata da un mezzo cingolato del genere. Credo tra l'altro che questi due nomi di chiara origine tedesca, non so perché, ma a me fanno sempre venire in mente i terribili cannoni di dimensioni colossali utilizzati dall'esercito del Kaiser durante la prima guerra mondiale. Insomma, qualcosa di fortunatamente molto meno belligerante sono questi Franz e Hans che tu nominavi. Restando in casa NASA, si è conclusa proprio ieri una delle missioni che abbiamo come forum astronautico, come Astronauti News, seguito più da vicino, la famosa One Year Mission che ha visto come protagonista Scott Kelly e Mikhail Kornienko, un americano e un russo, che hanno trascorso un intero anno, questo appunto il nome significativo della missione, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Sono infatti tornati insieme sulla Terra la mattina di mercoledì 2 marzo alle 5:26 italiane a bordo della Soyuz TMA-18M, dove si trovava anche un secondo cosmonauta russo, il Sergei Volkov, che era arrivato sulla stazione lo scorso 4 settembre 2015. La capsula è atterrata nelle vicinanze della città di Zetskagan, è difficilissimo pronunciarlo, chiedo scusa.
Karaganda?
Zetskagan, c'è scritto, avevo letto così proprio nell'articolo originale di NASA, e che si trova praticamente al centro del Kazakistan, però mi sa che l'ho pronunciato talmente male da farlo somigliare a una mezza parolaccia. Mamma mia, meno male che probabilmente non abbiamo ascoltatori kazaki, altrimenti si sarebbero strappati le cuffie. L'amministratore di NASA Bolden ha naturalmente lodato gli obiettivi raggiunti dalla missione One Year, dichiarando che la missione di Scott Kelly sulla ISS ci ha aiutato a far progredire il programma americano di esplorazione dello spazio profondo e di esplorazione umana di Marte. Scott è diventato il primo americano a passare un intero anno nello spazio, aiutandoci a compiere un enorme balzo verso l'obiettivo di sbarcare sul pianeta rosso. Durante questa missione da record, l'equipaggio ha compiuto circa 400 attività ed esperimenti di ricerca per conto della NASA, anche se naturalmente le ricadute sono poi a favore di tutta l'umanità. Kelly e Kornienko hanno specificamente, infatti, partecipato a una serie di studi per raccogliere informazioni relativamente alle sfide e alla reazione del corpo umano in un ambiente chiuso, in assenza di peso, dove si subiscono naturalmente, oltre alla microgravità, l'isolamento, l'esposizione a una dose di radiazioni più alta rispetto a quella che c'è sulla superficie del pianeta e allo stress del semplice volo spaziale di lunga durata. Il gemello di Scott, peraltro, Mark Kelly, ha partecipato in parallelo ad alcuni studi sulla Terra per aiutare gli scienziati a comparare gli effetti dello spazio sul corpo fino al livello cellulare, così come però sulla psiche e sulla mente. Una particolare ricerca ha inoltre esaminato come i fluidi corporei si ridistribuiscono nella parte superiore del corpo in assenza di peso. Questi cambiamenti sono stati notati da vari astronauti, si possono associare a cose fisicamente osservabili come il rigonfiamento del volto, l'aumento del volume del torace, e anche a un possibile incremento della pressione intracranica, e si tratta di sfide che vanno ben comprese prima che gli esseri umani possano davvero lasciare l'orbita terrestre bassa verso qualsiasi destinazione nel sistema solare. Lo studio ha fatto uso del dispositivo russo Kibis per spingere nuovamente i fluidi verso le gambe, mentre gli occhi dell'astronauta Cavia venivano tenuti sotto controllo per captarne ogni cambiamento. NASA e l'agenzia spaziale russa Roscosmos sono già al lavoro per continuare congiuntamente degli esperimenti sulla redistribuzione dei fluidi corporei anche con i prossimi partecipanti alle missioni sulla stazione spaziale, una cosa molto bella in tempi politicamente un pochino più difficili, che la collaborazione tra le due agenzie spaziali vada avanti in maniera così costruttiva. L'equipaggio ha anche sfruttato l'orbita della ISS, che passa più o meno sopra il 90% della popolazione delle aree popolate della Terra, per monitorare e fotografare i cambiamenti sul nostro pianeta. Inoltre ha dato il benvenuto a un nuovo strumento scientifico per studi sulla materia oscura e ha anche svolto varie dimostrazioni tecnologiche per lo sviluppo di innovazioni, inclusi alcuni test su sistemi di controllo di sciami di satelliti. Kelly e Kornienko hanno anche visto avvicendarsi ben 6 veicoli da cargo durante la loro missione. In particolare, Kelly è stato personalmente coinvolto nella cattura di 2 veicoli da cargo di contraenti della NASA, cioè la capsula Dragon CRS-6 di SpaceX e la quarta missione di Cygnus della Orbital. Un cargo giapponese HTV e 3 Progress russe hanno poi completato la consegna di svariate tonnellate di rifornimenti e ricambi. Kelly ha condotto 3 attività extraveicolari. Nella prima si è adoperato per stendere alcuni cavi utili alla futura installazione del portello di attracco del lato USOS, cioè quello non russo della stazione, che sarà poi sfruttato proprio dai contraenti NASA per la consegna di beni e di rifornimenti. Nella seconda invece sono state effettuate manutenzioni al circuito di distribuzione dell'ammoniaca, che è il cuore del sistema di raffreddamento della stazione spaziale, mentre nella terza e ultima EVA è stato impegnato nel ripristino del funzionamento del carrellino MTS, il Mobile Transportation System, che scorre sul traliccio trasversale al corpo della stazione spaziale. Se non ricordo male, questa era stata tra l'altro un'attività extraveicolare non esattamente programmata, ma resasi necessaria perché il carrellino è in una posizione scomoda per l'arrivo di una delle navicelle di rifornimento. Sono stati 10 in totale i colleghi astronauti a bordo della stazione in questo anno, in rappresentanza di 6 nazioni diverse: gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, la Danimarca, il Kazakistan e l'Inghilterra. Dico Inghilterra perché sapete che con il Regno Unito si va sempre a nazionalità un po' particolari. Al termine di questo volo, nello scoreboard di Kelly si contano ben 520 giorni di permanenza nel cosmo, e questo è infatti il nuovo record per gli astronauti americani. Se non sbaglio, quello precedente era detenuto da Mike Fink, che abbiamo avuto in tanti la fortuna di conoscere personalmente. Kornienko invece, il collega russo, ha passato in volo 516 giorni, con Volkov che invece ha toccato quota 548. Insomma, facendo 2 conti, sono quasi 1600 giorni nel cosmo in 3. Qualcosa di incredibile se si pensa che i pionieri delle missioni Apollo, di cui parlavamo nell'intervento precedente, ad andar bene hanno passato alcuni giorni nello spazio, una decina, una quindicina di giorni. Il nostro amico articolista Paolo Baldo mi ha poi dato l'occasione di aggiornare l'articolo con una serie di statistiche che vi leggo, perché se tra di voi c'è qualche amante dei numeri è davvero interessante. È stato l'atterraggio numero 300 nella storia dei voli orbitali con equipaggio. La Soyuz TMA-18M è stata protagonista anche del lancio numero 300. Volkov, con i suoi 548 giorni nello spazio, entra nella top 10 di tutti i tempi, inserendosi al decimo posto e scalzando il connazionale Pavel Vinogradov, fermo a 547. Kornienko invece sale al terzo posto assoluto, considerando la media di giorni passati nello spazio in ogni missione, con 258 giorni di media, appunto, in ognuna delle sue 2 missioni. In questo è superato solo da Polyakov e Manarov, anche loro con 2 missioni. Kornienko diventa inoltre l'astronauta russo più anziano di sempre ad essere rientrato dal suo secondo volo spaziale, a 55,9 anni, E sempre a proposito di età, questo è stato l'equipaggio più anziano, con 50,3 anni di media, ad essere rientrato a terra nel mese di marzo, superando i 48,8 anni dell'equipaggio della navetta Discovery STS-133 che ha volato nel 2011. Nell'ambito della stazione spaziale, con il passaggio del comando da Kelly a Tim Copra, per la prima volta tre expedition consecutive sono state comandate da astronauti americani, visto che Kelly è stato responsabile della Expedition 45-46 e, come abbiamo detto, Copra è ora il comandante della Expedition 47. Curiosamente, Malenchenko, attualmente alla sua quarta missione di lunga durata sulla ISS, ne ha comandata soltanto una, la prima che ha fatto, la Expedition 7. Mamma mia, quanto tempo è passato. Nelle altre tre occasioni è stato comandato da Peggy Whitson, Sunita Williams e ancora ora con Timothy Copra. Per il confronto, Gennady Padalka ha comandato tutte e quattro le sue missioni di lunga durata. Combinazioni strane. Tutti e tre gli astronauti rientrati oggi sono nella top 10 per i giorni di permanenza complessiva sulla ISS. Volkov, inoltre, è il più giovane astronauta ad aver lasciato per la terza volta la ISS con i suoi 42,9 anni e la Soyuz 18, TMA-18M è stato il veicolo che ha passato il maggior tempo agganciato al boccaporto Poisk, cioè 180 giorni, superando i 174 giorni della TMA-18 senza M, stabiliti fra aprile e dicembre del 2010. Curiosamente, a bordo di quella Soyuz, sia al lancio che all'atterraggio, c'è stato ancora Kornienko. Tanto di cappello per Paolo. Io non so come faccia, intendo Paolo Baldo, non so come faccia a tenere tutti questi conti, ma mi sembrava giusto dargli un pochino di spazio. Ma se ancora parlare della missione One Year non vi fosse bastato ascoltare tutte queste cifre e dichiarazioni ufficiali, su Astronauti News, nella giornata di ieri, anche il nostro Rudy Bidoggia ha scritto un approfondito racconto e approfondimento sulla missione, e potete andare a leggerlo direttamente. Penso proprio che vi incollerò il link nelle note dell'episodio. Bene, bene, andiamo a dare un'occhiatina alla nostra news docket, che vede a questo punto un argomento di cui non parliamo mai, SpaceX, perché si dà il caso che ancora stiamo aspettando il lancio del satellite di telecomunicazioni SES-9. Vediamo se Riccardo ci porta qualche news sul perché ancora una volta non siamo riusciti a vedere uno spettacolare lancio di SpaceX.
Sì, l'altra settimana vi avevo detto: dai ragazzi, dopo la puntata state con noi ad assistere al lancio, al secondo tentativo del lancio all'epoca, e purtroppo a causa del rifornimento dell'ossigeno super freddo, anche questo secondo tentativo di lancio avvenuto giovedì scorso durante la notte, quindi a cavallo tra giovedì e venerdì, non è andato a buon fine. Ricordiamo che questa versione del Falcon 9, chiamata Falcon 9 Full Thrust, ha tra le sue caratteristiche il fatto che può imbarcare dell'ossigeno a temperatura super fredda. Questo permette di stivarne una maggiore quantità e quindi a parità di volume riuscire a performare meglio, però il caricamento dell'ossigeno a queste temperature si sta rivelando un po' problematico, comunque molto molto diciamo suscettibile a diversi fattori, e quindi la settimana scorsa non è andata a buon fine. Però il lancio è stato rinviato dopo 3 giorni. Praticamente questa volta cosa è successo? Come spesso diciamo noi amici di Forum Astronautico, abbiamo un inside joke: è successo l'effetto Capitan Findus, cioè che durante pochi minuti prima del lancio, nell'area che deve essere interdetta alle imbarcazioni per ragioni di sicurezza, mettiamo che il razzo venga lanciato per qualche problema si disintegri, una certa area di mare deve essere lasciata sgombra per evitare che sfortunatamente un detrito vada a colpire una nave. Capita spesso che però, insomma, nonostante i bollettini di avviso, qualche imbarcazione violi questo spazio protetto e quindi il countdown è stato interrotto per lasciare il tempo alla capitaneria di porto di Cape Canaveral di, insomma, avvertire la barca, andare là con un elicottero a chiedere gentilmente alla nave di spostarsi. Credo sia stata anche multata, come spesso accade. Però cos'è successo? Che in questo gap, nonostante il Falcon 9 fosse ancora, diciamo, operativo e dentro la finestra di lancio, ancora una volta questi propellenti super freddi, proprio a causa di questo insomma ritardo, si sono un pochino scaldati e quindi al momento dell'accensione dei motori, quindi eravamo arrivati a T0, insomma il computer di bordo ha ravvisato una perdita, una performance di spinta inferiore alle aspettative, quindi ha spento tutto, però ha preservato il Falcon, che di fatto è ancora perfettamente funzionabile, perfettamente funzionante e può essere usato senza, diciamo, rientrare, senza insomma essere insomma riparato. Dopo di questo, quindi, c'è stato un ulteriore, anzi era previsto un nuovo tentativo nella notte tra il 4 e il 3 e il 4 e il 5 marzo, che però è stato scrabbato molto molto prima, insomma non siamo arrivati alle fasi finali del countdown, perché le previsioni del tempo davano forte vento in quota e non è insomma è stato deciso di abbandonare già da subito, perché non ci sarebbero state le condizioni ideali. Quando si riproverà? Si riproverà domani sera. La finestra di lancio, sempre quando in Italia saranno mezzanotte 34. Ricordiamo che a differenza di un satellite, scusate, di una navetta cargo che deve essere lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale, di giorno in giorno la finestra di lancio cambia, perché comunque l'orbita della stazione spaziale in questo caso rimane ferma, però insomma la Terra ruotando ogni giorno ha l'orbita dal punto di vista della Terra una specie, lo dico sul dono, una specie di deriva, quindi non è che possiamo lanciare tutti i giorni allo stesso ora per pretendere di riuscire a intercettare la stazione spaziale, ma dobbiamo rincorrerla e aggiustare la nostra data del lancio. Per questo tipo di satellite, invece, che è un satellite che andrà in orbita geostazionaria, non c'è problema di inclinazioni particolari di orbita, quindi diciamo che la finestra di lancio grosso modo rimarrà quella, e quindi sempre quella della mezzanotte 34, mezzanotte e mezza, il tentativo di lancio domani sera stiamo parlando di venerdì 4 marzo, per poter riprovare, insomma sintonizzatevi. Penso di aver fatto confusione con le date prima. Stavo leggendo un attimo che dopo è meglio che ricontrolli. Prendete le date di prima con le molle, diciamo, primo tentativo fallito è stato mercoledì scorso, poi giovedì scorso, poi domenica scorsa e poi il 29 di febbraio. Quindi sì, ho fatto un po' di confusione.
Riccardo, non ti preoccupare, perché purtroppo star dietro a tutti questi postponement non è semplice e insomma io faccio ancora una volta in bocca al lupo a SpaceX, perché un po' come hai detto prima, sottolineiamo le cose negative perché ci aiuta a capire il contesto, non perché siamo dei gufoni, anzi sinceramente credo facciamo tutti il tifo perché vada tutto bene, che SpaceX possa continuare a sviluppare il suo business, anche se naturalmente giocare con la temperatura dei gas, o meglio dei liquidi, per aumentarle la densità, per avvicinarsi sempre di più al punto di solidificazione, ha dei contro. Quando riduce i margini di manovra e quando succede un piccolo imprevisto, poi si deve fare scrub per evitare che ci siano dei danni grossi alla struttura. Ci aggiorneremo, visto che daremo conto delle risultanze di questo lancio, speriamo, nella prossima puntata che vi arriverà. Perché? Perché sono in molti, anche questa settimana, ad avere scelto di darci una mano attraverso le loro donazioni, attraverso l'iscrizione all'associazione ISA. Non possiamo fare altro che ringraziare i nostri tre amici che questa settimana, negli scorsi 7 giorni, hanno deciso di rinnovarci la loro fiducia iscrivendosi all'associazione ISA. E parliamo in particolare di Marisa Ines, di Pasquale e di Claudio, da cui ci arrivano appunto tre iscrizioni. Non abbiamo avuto per questo giro donazioni ricorrenti, ma non ci possiamo lamentare. Ricordo solo a tutti voi, amici all'ascolto, che a parte le donazioni, che sono sempre ben accette, o l'iscrizione all'associazione, che ci aiuta naturalmente con donazioni, insomma, con un importo abbastanza importante a portare avanti le nostre spese, i nostri investimenti per i miglioramenti hardware e software. Uno, per esempio, mi ha consentito di acquistare questa sera questo piccolo convertitore analogico digitale che ho collegato al vecchio mixer che avevamo comprato in passato proprio con i fondi dell'associazione, e di arrivare a voi, spero, con una qualità del suono e del missaggio che non ero riuscito a garantirvi fino ad oggi. ma se non potete o non desiderate contribuire monetariamente alle sorti del nostro sodalizio, potete tranquillamente fare qualche cosa che non vi costa nulla se non lo sforzo di un micromuscolo del vostro corpo, e cioè cliccare su i vari tasti di assenso dei vari social network, su un più uno, su un mi piace, o su un retweet, o sul cuoricino, o anzi adesso Facebook ha tutta una caterva di nuove scelte che sono state aggiunte al tasto mi piace, quindi potete dare sfogo a tutta la vostra fantasia senza trattenervi, diffondete i contenuti prodotti dalla nostra associazione, che siano questi il podcast o uno dei tanti articoli. E a questo proposito voglio invitarvi ancora una volta a lasciare un commento non solo al nostro podcast, che è sempre benvenuto, ma anche e forse soprattutto ai nostri articolisti, perché al contrario mio e dei miei colleghi non sono qui ad avere il loro bel faccione o la loro bella voce sui podcast, ma lavorano alacremente tutti i giorni per scandagliare il web, trovare buone risorse, buone notizie da adattare, documentare, corredare con foto, video e magari, come abbiamo detto prima per le statistiche del nostro Paolo, numeri da far girare la testa, degni dei migliori scoreboard. Insomma, siamo un'associazione attiva, e ancora più attiva possiamo essere con la vostra collaborazione non necessariamente monetaria. Paolo, ho dimenticato qualcosa che di solito lascio sempre indietro. Ho dimenticato la data oggi in apertura, non ho dato nessuno dei vostri riferimenti, quindi né dove trovarvi sul web, né che cosa fate, né che cosa non fate. L'angolo della questua lo possiamo dichiarare chiuso?
Ma forse c'è qualche ringraziamento da fare, forse ne voleva parlare Riccardo.
Sì, a parte...
Vai Riccardo allora.
Sì, a parte vabbè i ringraziamenti per le foto che ha già ampiamente ringraziato Veronica, ringrazio anche José Manuel González Núñez, non è il protagonista di una soap opera spagnola, ma è un compositore che insomma pubblica le sue opere in Creative Commons, e casualmente ho scelto una delle sue musiche per uno dei miei timelapse. Lui l'ha trovato e mi ha ringraziato. Tra l'altro questa canzone strumentale si chiama Pleiadi, e lui ha scritto proprio che insomma quando ha scritto questa canzone pensava proprio diciamo allo spazio, quindi si è ben sposato con il timelapse. Mi ha ringraziato e mi ha detto che mi raccomando di avvertirlo, anche se quando userò, se eventualmente userò altre sue composizioni nei miei video. Io ringrazio lui e ringrazio tutti gli autori che insomma così gentilmente pubblicano i loro lavori con questo tipo di licenza, che può essere utilizzata da uno come me che con la musica proprio non ha niente a che fare, e così per creare almeno un connubio gradevole con i miei filmati che ricordo un tempo erano solo video, poi mi avete martellato in tanti mettici una musica, e in effetti vi devo dare ragione, perché comunque il feedback è migliore, insomma vedo che i video sono più apprezzati. Grazie a tutti, grazie a José che è stato così gentile da scriverci.
Hai ragione, bravo Riccardo, e tra l'altro questo mi dà l'occasione per una piccola postilla all'angolo della questua, che è per dire che con i fondi sociali cerchiamo di restituire ai progetti open source che utilizziamo ad amplissime mani per tutte le nostre produzioni, a partire dal motore da potenza Forum Astronautico, che è SMF, un'iniziativa open source a cui facciamo qualche volta delle donazioni, giù a finire con altri progetti e utilizzo di file multimediali, dove cerchiamo di contribuire a nostra volta con una donazione per sostenere un circolo virtuoso e dimostrare anche un pochino di gratitudine e per stimolare le persone a continuare a fare bene. Ok, direi che come sempre, come tradizione, dopo l'angolo della questua siamo arrivati alla rubrica di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La Yuri's Night celebra il volo umano nello spazio attraverso la rievocazione del volo del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, avvenuto il 12 aprile. Se dovessimo stabilire una data per celebrare l'esplorazione del pianeta Venere, probabilmente faremmo una Venus Night l'1 marzo. Perché l'1 marzo? Perché 50 anni fa, il primo marzo del 1965, il primo oggetto costruito dall'uomo, la sonda sovietica Venera 3, si schiantava sul pianeta. Non era questo l'obiettivo della missione, la missione era costituita da un lander che avrebbe dovuto effettuare un atterraggio morbido per studiare il pianeta dalla superficie, ma si perse il contatto della sonda poco prima dell'arrivo sulla superficie di Venere e si ritiene dall'analisi delle informazioni acquisite fino a quel momento che la sonda si sia schiantata sul pianeta senza produrre alcun risultato scientifico. Ma è un risultato ugualmente importante dal punto di vista ingegneristico e anche dal punto di vista del prestigio dell'Unione Sovietica nella corsa allo spazio, perché rappresentò la prima volta che l'umanità riusciva a raggiungere con un suo oggetto un pianeta del Sistema Solare. Ma il primo marzo sarebbe una buona data per una Venus Night, cioè per una celebrazione dell'esplorazione del pianeta Venere, anche per un'altra ragione, perché l'1 marzo di qualche anno dopo, in particolare del 1981, un'altra sonda sovietica, Venera 13, effettuò un atterraggio morbido sul pianeta Venere, questa volta un atterraggio eseguito con successo, e per una sonda che era destinata a studiare la superficie del pianeta Venere. Era costituita da due parti, un veicolo di crociera a cui era agganciato il lander, cioè un veicolo di supporto che conteneva alcuni dei sistemi di comunicazione, di supporto e di utilità per il lander durante il viaggio, a cui era collegata appunto la sonda Venera 13 vera e propria. Lo stadio di crociera fu utilizzato anche come ponte radio per ricevere i segnali e rimandare a terra i segnali radio trasmessi dalla superficie dalla sonda Venera 13, che si posò con successo, lo accennavamo, sul pianeta il primo di marzo del 1982, iniziandolo a studiare e riuscendo a resistere all'ambiente infernale del pianeta Venere, con una temperatura di oltre 460 gradi, una pressione di 90 atmosfere, per oltre un paio d'ore, mentre la vita operativa prevista di questo oggetto era soltanto di una mezz'ora. Durante questo tempo non perse l'occasione la sonda di studiarlo e di raccogliere un gran numero di informazioni e di fare analisi scientifiche, perché c'erano una dozzina di strumenti che facevano parte del corredo scientifico, fra cui ricordiamo anche un braccio per prelevare dei campioni dalla superficie e analizzarli in un piccolo laboratorio di bordo. Ma questa sonda Venera 13 è ricordata soprattutto perché riuscì a trasmettere delle fotografie a colori, le prime foto a colori della superficie di Venere. Una dozzina di queste foto più un numero più o meno uguale di più un numero simile di altre foto in bianco e nero riprese sempre dalla sonda, una serie di foto importante perché appunto furono le prime foto a colori della superficie di questo pianeta, per la verità di difficile interpretazione visto che l'ambiente di illuminazione soprattutto di Venere non è conosciuto con precisione, quindi l'interpretazione di questi colori è ancora oggetto di studio, ma in ogni caso è un risultato importante anche perché dopo la sonda Venera 13, dopo questa missione sovietica, nessun altro oggetto si è posato sulla superficie del pianeta trasmettendo altre immagini del pianeta. Quindi per il momento quelle di Venera 13 di questa missione sovietica sono le ultime foto del pianeta Venere, della superficie di Venere di cui disponiamo. Quindi l'appuntamento è alla prossima Venus Night. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento invece è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ma Paolo, come dire, ti ringrazio per questo augustissimo intervento, come sempre molto bello, un tuffo nella storia, così non si parla solo della grande Berta e dei cannoni, ma anche di qualcosa un pochettino più inerente l'astronautica. E a questo proposito stiamo avvicinandoci a una seconda rubrica che sta diventando un classico della nostra nona stagione di Astronauticast, ma siccome non abbiamo una sigla ufficiale, mi sono preparato una cosettina sulla nostra soundboard da usare. Come non dico come sigla, ma come introduzione agli spin-off della Vero.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
E ricevuto l'augusto saluto di Paolo Nespoli, possiamo decisamente dare la parola alla nostra Veronica.
Poteva andare peggio, è vero?
Sì, dai, mi è andata anche bene, ma ero già preoccupato. Ma...
adesso cos'è? Non ti va bene neanche Nespoli? Non so, dobbiamo
Guarda, non appollo a qualcosa da raccontare a proposito degli innumerevoli tentativi di trovargli una sigla e di quello che ha dovuto sentire.
È vero, subire.
Abbiamo anche altri, voglio dire.
Ciao, sono Luca Parmitano, su Astronauticast.
Su Astronauticast.
Allora, negli ultimi mesi abbiamo visto diversi lanci di satelliti di osservazione terrestre. L'ultimo è stato il Sentinel-3 a febbraio, che va ad unirsi alla costellazione Copernicus, nata per monitorare la salute sia delle acque terrestri che della vegetazione. Ma in realtà, come vedremo dopo, anticipo di un link della settimana, ci sono un sacco di altri satelliti che ci stanno tenendo d'occhio a livello ambientale e grazie alle loro misurazioni riusciamo a farci un'idea dei vari cambiamenti che subisce la Terra giorno per giorno. In particolare ci sono due satelliti che orbitano da una quindicina d'anni ormai e si chiamano Acqua e Terra. Ospitano uno strumento chiamato MODIS, che è il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, che si occupa di misurare i cambiamenti della copertura nuvolosa nelle varie zone del pianeta. Misura le proprietà delle nuvole, l'umidità e la luce riflessa dalle varie aree terrestri in diversi momenti del giorno, perché ci invia delle immagini ogni ora o ogni due. La riflettività giornaliera, quindi la radiazione solare riflessa in un giorno, ci dice anche la percentuale di terreno coperta dalla vegetazione e soprattutto come questa estensione cambia nel tempo, ma riesce anche a entrare nel dettaglio e a darci un'idea dello stato di salute delle piante. Una delle misure rilevate da MODIS è la temperatura superficiale notturna del terreno. E se vediamo che in alcune zone c'è una forte escursione termica, sappiamo quindi che le piante ne risentono e si indeboliscono. Nel 2013 l'Università dell'Illinois ha iniziato una collaborazione con un'azienda, Genscape, e è stato pensato un software particolare che riesce appunto a valutare questo tasso, il tasso di crescita delle varie specie coltivate e il loro stato di salute. Quindi, misurando le temperature a livello del terreno e la percentuale di luce riflessa, riusciamo a prevedere la salute delle piante in scala addirittura locale, perché la risoluzione delle immagini di MODIS arriva a toccare i 250 metri, che è una frazione di un campo. Pertanto un agricoltore può trarne beneficio perché avrà la situazione del suo campo in tempo reale e potrà agire subito con migliori strategie di coltivazione se fosse necessario. Inoltre, conoscendo questi dati, possiamo anche arrivare a creare una fotografia del possibile andamento del mercato dei cereali e quindi permettere in anticipo una politica di gestione prezzi più mirata o almeno a gestire i rischi in anticipo. Questo software si chiama Land Viewer, mettiamo il link nelle note dell'episodio perché c'è proprio una pagina dedicata, e però per il momento è disponibile solo per gli Stati Uniti.
Siete vivi? Cioè...
c'è qualcuno?
No, mi sembrava ancora un tono di voce propositivo e aspettavo, non lo so, un tipo ho finito.
Devo trovare la chiusura come fanno a Napoli.
Basta chiedere, abbiamo di tutto di più. Esattamente, sarà la puntata del gioppino alla regia, che non solo si incarta con ripetizioni come approfondimento approfondito, come ho detto poco fa, roba da veramente buttar via le cuffie, dare una pedata nel sedere, allontanarmi dal mixer, ma anche con questi jingle sciocchini che probabilmente faranno ritornare di corsa il nostro Michael alla regia. Va bene, direi che è arrivato invece il momento dell'ultima rubrica del nostro podcast, quella in cui diamo letteralmente i numeri, o meglio, diamo i link della settimana. Chi parte? Riccardo?
Sei vivo, Riccardo?
Riusciamo a sentirti. Ci vuole un jingolino anche adesso?
Portate pazienza, ragazzi, parto io. Marco ne ha parlato in maniera esaustiva, si è conclusa la missione di un anno di Scott Kelly e Kornienko, e ci sono ovviamente migliaia di gallerie in questa settimana nelle varie testate giornalistiche online che insomma riassumono questa missione. C'è una selezione di immagini che ognuno ha deciso di fare. Io ve ne segnalo ben quattro, cioè in realtà sono tre di testate giornalistiche più una, diciamo, la gallery ufficiale di NASA, dove troverete nella gallery ufficiale di NASA tutte le classiche foto del landing, quindi l'arrivo della capsula, l'estrazione degli astronauti e tutte le varie cerimonie che siamo abituati a vedere, mentre le altre tre gallerie sono semplicemente una selezione di immagini che magari avete visto e che magari non avete visto, che potete consultare, guardare a piena risoluzione per vedere insomma cosa si può vedere, cosa si può fare in un anno nella Stazione Spaziale Internazionale. Le troverete nelle note dell'episodio. Vai Veronica col tuo.
Sì, io non so se nelle puntate precedenti avevate già proposto questo link.
No, quello no. Okay. Simili, ma quello no.
Una mappa dei vari satelliti che ci orbitano attorno, ed è bella perché è interattiva, si possono scegliere le nazionali, cioè satelliti americani, satelliti solo cinesi, satelliti russi, quelli che stanno funzionando, oppure i debris, e anche un sacco di altri dati, l'apogeo, il perigeo, insomma, beh, a me è piaciuto un sacco.
No, è carino e bello. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che appunto che tu quando vai ad agire sui filtri, anziché, non so, spegnerti quegli altri, ti evidenzia quelli che hai selezionato. Sì. Quindi sì, avrebbero potuto fare questo piccolo accorgimento, perché praticamente di fatto tutti i 13.975 satelliti trovati li vedi sempre, però poi dopo vai ad evidenziare quello che corrisponde al tuo criterio di ricerca.
Sì, te li evidenzi in rosso e poi devi essere tu ad andare a cercartelo, se vuoi sapere proprio i dettagli.
Esatto, clicchi sopra, viene fuori l'orbita e poi vari parametri, numero del satellite, inclinazione, perigeo, appoggio. No, però mi piace perché è intuitivo e anche abbastanza... vabbè, non dico snello perché io qua ho il super computer della NASA, ma però non lo so. Cioè, ci voleva Mike, che era lui quello che dava il polso della situazione. Se gli si piantava il PC vuol dire che era troppo. Grazie, vero?
Eh sì, perché Mike era lì pronto a entrare in diretta, solo che poi anche in modalità co-host è partito il non ce la posso fare e ci è sparito. Però ci ha fatto la promessa di tornare la settimana prossima. Ci contiamo, ci sei mancato moltissimo. Bene, direi che siamo arrivati davvero agli sgoccioli e non ci rimane che provare l'effetto... Ah, scusami, non l'avevo visto, Ricky.
Ma guarda quella ragione, cosa che scusami. Si chiama Trello che non guardi mai.
No, hai ragione. Chiedo scusa.
Abbiamo parlato sempre, Marco, in realtà, che sulla Stazione Spaziale Internazionale sono, al giorno d'oggi, sono dotati di apparecchiature per riprese cinematografiche d'avanguardia. L'avrete notato anche nel canale YouTube di NASA, che ogni tanto compaiono filmati in 4K. e sono state realizzate delle riprese addirittura in IMAX per un prossimo film in uscita. Già Samantha con noi ci aveva detto che lei aveva potuto vedere parte di questo lavoro, come sta venendo, ed è molto 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 entusiasta, anche perché ad esempio nelle riprese della Terra utilizzano un algoritmo simile a quello che uso io per fare i miei di timelapse, cioè delle piccole interpolazioni per poter rendere più fluide le immagini. Io ovviamente uso quelli sgrausi, ovviamente con quelli professionali i risultati sono migliori. E in questo trailer che trovate nel note dell'episodio, che potete vedere a piena risoluzione, vedrete già da lì, capirete la qualità incredibile delle immagini. Sarà un documentario, sarà commentato da Jennifer Lawrence come voce fuori campo, quindi se siete patiti di Hunger Games, no, se siete patiti di centinaia di film che fa, avete anche questo bonus. L'unica incognita è vedere se qualche cinema italiano, che in IMAX, forse sono due in Italia, cinema IMAX, Rimini e Pioltello, basta, no, non lo so se arriverà, però magari avremo occasione di vederlo in qualche...
E ricordiamo che la stessa Samantha ha eseguito una parte delle riprese di questo film.
Sì, sì, dal trailer vedete proprio che c'è l'Expedition 42-43, quindi c'è Samantha dentro con tutte le scarpe, quindi che non hanno gli astronauti normalmente a bordo, ma...
Quindi ci sarà un'opportunità ulteriore di vedere Samantha al cinema, anche se qualcuno di noi non è potuto andare a vedersi Astro Samantha l'1 e il 2 marzo. Bene, buona sapersi, peraltro non potremmo lamentarci della mancata risoluzione. Se Luigi fosse qui ci racconterebbe tutte le meraviglie del formato IMAX e di quanti giga, mega, ultra, gazzillioni di pixel si possono proiettare sullo schermo grazie alla pellicola 70x70, insomma. Benissimo, ho dimenticato altro, ho tenuto Trello aperto tutto il tempo davanti al naso, ma siccome è tardi e sono stanco e faccio tanti errori, ho proprio dimenticato, Ricky, di lasciarti la parola per quest'ultimo link. Ora vediamo se riesco ad impappinarmi con gli effetti speciali di chiusura, però posso certamente dire che è arrivato il momento dei saluti. Partirei in ordine inverso dalla nostra Veronica, che non voglio lasciare sempre per ultima, quindi Veronica, a te la parola per i tuoi saluti.
Ciao, ciao a tutti da Veronica da Verone, ci sentiamo giovedì prossimo.
Grazie, Riccardo, vai, va.
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi.
Te saluti.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi e per gli amici di Carlia, stasera non azzecco il pulsante del microfono neanche a morire. Ciao a tutti ragazzi.
Pigia il bottoncino, Riccardo. E per ultimo Paolo Amoroso, che invece il tasto lo preme e lo sentono tutti, c'è questo cloc. Vai Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima settimana potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E in fondo arrivo anch'io, Marco Zambianchi, che vi ringrazia per la vostra pazienza, per averci seguito fin qui, per il vostro ascolto fedele. Vi do appuntamento alla prossima settimana e fino ad allora, da Darmstadt, saluti e ad Astra!